I maltrattamenti e gli abusi sui minori. Definizione di un fenomeno. Un podcast realizzato in collaborazione con il centro specialistico Il Faro per l'Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Bologna. Il podcast che state ascoltando è realizzato in collaborazione con il centro specialistico Il Faro e si rivolge prevalentemente a chi svolge le professioni infermieristiche. Con l'equipe sanitaria e giuridica del centro affronteremo il tema della violenza e dell'abuso sui minori nell'ottica di fornire alcuni strumenti di lavoro per capire come riconoscere il fenomeno, individuarlo e su quali siano gli strumenti per intervenire qualora ci si trovasse in sua presenza. Dopo aver definito il problema dal punto di vista medico e dal punto di vista dell'approccio alla salute pubblica, in questo secondo episodio andremo a fondo scandagliando il trauma dal punto di vista neuropsichiatrico, ma anche l'importanza del contesto intergenerazionale o familiare. Saranno nostri ospiti il dottor Renzo Gherardi, neuropsichiatra infantile, la dottoressa Sandra Maria Elena Nicoletti e la dottoressa Roberta Nocella, psicologhe del centro specialistico Il Faro. Dopo aver visto i segnali e aver provato a raccontare l'impatto sociale del tema maltrattamenti e abusi sui minori, siamo qui con il dottor Gherardi, neuropsichiatra infantile. Con lei, dottore, volevamo affrontare il tema del trauma. Può aiutarci a definirlo nel contesto di un minore maltrattato e abusato?
In un minore che subisce e viene esposto ripetutamente ad esperienze maltrattanti e di abuso nelle sue diverse forme, come precedentemente descritte, si determina uno stato emotivo di sopraffazione che rende la persona, in particolare il minore, privo di difese e incapace di reagire. Nel trauma l'esperienza viene vissuta e percepita come una minaccia per la sicurezza e la sopravvivenza, tale da stimolare delle naturali difese psicobiologiche che noi osserviamo come risposte difensive e come reazioni psicopatologiche al trauma. Vivere una situazione di continua minaccia alla quale è impossibile sottrarsi oppure reagire efficacemente neutralizzandola e contro la quale non si ottiene sufficiente aiuto o sostegno dagli altri, soprattutto se la situazione è continua o frequente, genera un vissuto di impotenza, un forte senso di sfiducia in sé e negli altri. Possiamo distinguere due tipologie di trauma. I traumi cosiddetti di tipo 1, semplice, in genere sono isolati. Si riferiscono a un singolo evento traumatico o di breve durata che si verifica improvvisamente, è quindi inaspettato, è profondamente scioccante. Esempio, un incidente automobilistico, una calamità naturale, un attentato terroristico, un episodio di abuso, aggressione o stupro, una morte improvvisa o assistere a violenze o a qualcosa di travolgente che è al di fuori dal comune. In genere queste esperienze sono intense ma di breve durata e determinano un disturbo post-traumatico da stress. Il trauma di tipo 2, o trauma complesso o trauma cumulativo, è ciò che normalmente osserviamo nei minori che subiscono esperienze avverse di maltrattamento e abuso nelle diverse forme, che sono ripetitive o prolungate nel tempo. Possono comportare un danno diretto, in particolare se vengono vissute in una fase precoce dello sviluppo o occorrono in fasi cruciali e delicate, come ad esempio la prima infanzia, minando importanti conquiste dello sviluppo o provocando danneggiamenti evolutivi che perdurano nell'arco della vita. Parliamo di trauma relazionale o di attaccamento quando ci riferiamo ai bambini che hanno vissuto un trauma nel contesto delle loro relazioni primarie, spesso interfamiliari o all'interno della relazione con il caregiver. Le conseguenze all'esposizione precoce a queste esperienze è ciò che vediamo e definiamo come disturbo traumatico dello sviluppo.
Posso chiederle cosa si intende per disturbo traumatico dello sviluppo e che conseguenze ha sulla persona?
Come ho cercato di rappresentare nella definizione di trauma, la deprivazione e la violenza costituiscono elementi pregnanti per l'attivazione di vissuti mentali di paura e frammentazione nel bambino. In questo senso, il trauma rappresenta un processo di natura mentale e psicobiologico che si costituisce sulla base delle reazioni intese come adattamento e difesa, che danno origine ad un funzionamento psicologico specifico post-traumatico e che possiamo definire complesso in virtù alle diverse variabili che entrano in gioco. In particolare, la precocità e intensità all'esposizione traumatica, variabili socioambientali e variabili individuabili come la competenza di resilienza personale. Possiamo pertanto considerare il processo di sviluppo traumatico secondo una prospettiva dimensionale all'interno della quale i disturbi traumatici rappresentano uno spettro di condizioni cliniche diverse in relazione alle diverse variabili che entrano in gioco. Tra queste variabili, diverse ricerche attestano oggi che la prima e seconda infanzia rappresenta un periodo importante di vulnerabilità per l'esposizione a esperienze traumatiche, così come l'esposizione cronica e cumulativa, entrambe intervengono maggiormente nell'interazione dei processi di sviluppo. Diverse ricerche neurobiologiche e neurofisiologiche hanno evidenziato come queste condizioni, quando avvengono in età precoce, possono determinare alterazioni funzionali e strutturali a livello del sistema nervoso centrale e dei sistemi di regolazione neurofisiologica adattivi dell'individuo, determinando come conseguenza una diversa organizzazione dei circuiti neurali e neurochimici in via di sviluppo, in modo da fronteggiare la reattività allo stress, cioè individuare ed evitare il disagio, piuttosto che verso l'esplorazione, l'apprendimento e il coinvolgimento nelle relazioni. Ne consegue un condizionamento del bambino secondo una prospettiva di funzionamento difensivo, con compromissione di diverse aree di sviluppo. Esplorando il profilo clinico del disturbo traumatico dello sviluppo delineato da Van der Kolk e dal National Child Traumatic Center Network, emergono aree di compromissione in diversi ambiti del funzionamento psicologico che possono essere sinteticamente comprese nell'area dell'attaccamento, delle funzioni biologiche, della regolazione emotiva, della dimensione dissociativa, del controllo comportamentale, del funzionamento cognitivo e del concetto di sé. Ogni bambino può presentare sintomi diversi in relazione all'età e alle caratteristiche psicobiologiche individuali, in diverse aree di compromissione e secondo la definizione della Herman, la diagnosi di trauma complesso deve soddisfare almeno due criteri. Il primo è rappresentato dalla pervasività dei disturbi, intesa come compromissione di più aree. Il secondo dalla permanenza nel tempo dei disturbi.
Questo tipo di disturbi si manifestano in modi differenti a seconda dell'età a cui avviene il trauma. Ci può spiegare come?
Se pensiamo al bambino e al suo sviluppo psicologico, vediamo come l'esposizione al trauma nella prima infanzia in un bambino ancora in via di sviluppo, che non ha ancora maturato sistemi evolutivi complessi, la compromissione che possiamo maggiormente evidenziare avviene a livello dei sistemi di regolazione, con difficoltà nella regolazione del comporto alimentare, nella regolazione dei ritmi sonno-veglia, nella regolazione neurovegetativa. Sono spesso bambini inconsolabili che possono avere risposte esagerate agli stimoli o poco corrispondenti nella relazione con l'adulto. Possono presentare ritardi nello sviluppo psicomotorio e del linguaggio. Nel bambino più grande e in età scolare assistiamo ad una maturazione delle potenzialità cognitive, come il linguaggio e pensiero, e dai 4 anni allo sviluppo della memoria autobiografica e a una progressiva maturazione di un senso morale e sviluppo della vita sociale di relazione. Conseguentemente, il quadro clinico in questa fase di sviluppo coinvolge le diverse aree che abbiamo precedentemente elencato. In particolare osserviamo disturbi del sonno e alimentari, sintomi somatici, disturbi d'ansia e depressivi, iperattività, passività e inibizione, crisi di rabbia e aggressività prevalentemente eterodiretta. Possiamo osservare drammatizzazioni nel gioco e nelle attività simboliche delle esperienze traumatiche, sentimenti di vergogna e autoaccusa. Comportamenti relazionali ambivalenti verso le figure di attaccamento, percezione e atteggiamenti di vittimizzazione. Sul piano scolastico possono presentare diverse difficoltà di apprendimento e di attenzione, irritabilità e comportamenti oppositivi e o provocatori, stati sognanti, cosiddetti sogni a occhi aperti, come conseguenza dei disturbi dissociativi. In adolescenza intervengono dei cambiamenti evolutivi come la realizzazione dell'identità corporea, di genere, di ruolo sociale, uno sviluppo sessuale e una separazione dalle istanze infantili attraverso il cosiddetto processo di separazione e individuazione. Pertanto, la sintomatologia in questa fase evolutiva comprende prevalentemente una costellazione di sintomi che possono essere compresi nella maggior parte della psicopatologia adolescenziale. In particolare, in adolescenza, per gli effetti del trauma, riscontriamo una significativa tendenza all'addiction, con tendenza a mettersi in situazioni di rischio sociale e sessuale o attraverso comportamenti di tossicodipendenza. Vediamo crisi comportamentale, fuga, aggressività, organizzazioni o disturbi di personalità borderline, rifiuto scolastico, aspetti di ritiro sociale, disturbi depressivi o disturbi dell'umore con disturbi d'ansia o esordi di disturbo del comportamento alimentare. Riscontriamo con una certa frequenza comportamenti, ideazione e agiti ad autolesivi. Infine, sintomi dissociativi più strutturati come derealizzazione e depersonalizzazione, disturbi della coscienza e dissociazione somatica. Come si evince, la costellazione sintomatologica nelle diverse fasi evolutive è molto ampia e articolata e spesso risulta complessa la differenziazione rispetto a specifici quadri psicopatologici e neurologici dell'età evolutiva.
E infine, dottor Gherardi, le vorrei chiedere come si arriva a una diagnosi di questo tipo di disturbo?
Se consideriamo che molti dei sintomi elencati possono essere compresi in diversi quadri psicopatologici dell'infanzia e dell'adolescenza, innanzitutto si pone il problema di fare un'adeguata diagnosi differenziale. Esempio, molti disturbi del comportamento potrebbero rientrare in quadri di ADHD o disturbi della condotta. Così come diversi sintomi emozionali potrebbero rientrare in diversi quadri psicopatologici a carattere ansioso o dei disturbi dell'umore. Pertanto, l'assessment diagnostico deve comprendere innanzitutto una dettagliata anamnesi rispetto alla storia familiare, alla storia sociale e scolastica del minore, per individuare gli eventi di vita che possono aver influito negativamente lo sviluppo psicologico del minore, sviluppando ipotesi rispetto ai legami di attaccamento nella storia affettiva. Deve valutare l'esistenza di un disagio eventualmente compatibile con un'esperienza di tipo traumatico, attraverso il colloquio clinico e attraverso la somministrazione di test specifici per la valutazione dell'impatto degli eventi traumatici, per la valutazione degli aspetti psicologici e per definire una diagnosi di sviluppo nelle diverse funzioni. È importante, infine, tracciare un profilo di personalità nel caso di minori in età adolescenziale. Alla conclusione del percorso diagnostico, occorre verificare l'opportunità di un progetto terapeutico che secondo una prospettiva di cura trauma informed è fondamentale il coinvolgimento di tutti i servizi coinvolti, sanitari, del sociale, della scuola, della famiglia quando presente o delle comunità educative o integrate qualora il minore sia inserito in ambiente extrafamiliare.
C'è un tema specifico che vorremmo affrontare ora e lo facciamo di nuovo con l'aiuto della dottoressa Sandra Maria Elena Nicoletti, psicologa del centro specialistico Il Faro. Oltre il 40% delle vittime soffre di patologia delle cure. Potrebbe fare un affondo rispetto a cosa si intende e al ruolo dei genitori o dei caregiver in questo fenomeno?
Per patologia delle cure si intendono quelle condizioni in cui i genitori o le persone legalmente responsabili del bambino o dell'adolescente non provvedono adeguatamente ai suoi bisogni fisici, psichici ed affettivi in rapporto alla fase evolutiva. Comprende l'incuria e la trascuratezza grave, con cui si intende qualsiasi atto omissivo prodotto da una grave incapacità del genitore nel provvedere ai bisogni del figlio, che comporta un rischio imminente e grave per il bambino, quale abbandono, rifiuto, grave compromissione dello sviluppo fisico, cognitivo e emotivo, altre forme di abuso e violenza, fino al decesso. È spesso non rilevata e scarsamente riconosciuta, frequentemente associata ad altre forme di maltrattamento. La discuria si realizza quando le cure vengono fornite in maniera distorta, non appropriate e congrue al momento evolutivo, tale da indurre un anacronismo delle cure, cioè cure non adeguate rispetto alla fase evolutiva del bambino. L'imposizione di ritmi di acquisizione precoce, aspettative irrazionali, eccessiva iperprotettività. L'ipercura si realizza quando le cure fisiche sono caratterizzate da una persistente ed eccessiva medicalizzazione da parte di un genitore, generalmente la madre, e si distinguono le seguenti forme. Il medical shopping per procura, una condizione nella quale uno o entrambi i genitori molto preoccupati per lo stato di salute del bambino a causa di segni e sintomi modesti lo sottopongono a inutili ed eccessivi consulti medici. Nel chemical abuse vengono somministrate al bambino dai genitori di propria iniziativa sostanze o farmaci che possono essere dannosi allo scopo di provocare sintomi che richiamino l'attenzione dei sanitari. Nella sindrome di Munchausen per procura, un genitore, generalmente la madre, attribuisce al figlio malattie inesistenti, frutto di una convinzione distorta circa la propria salute, poi trasferita sul bambino che tende successivamente a colludere con questo atteggiamento, simulando i sintomi di malattie. La diagnosi è spesso difficile e tardiva, complice la frequente incredulità e la involontaria collusione dei medici. Elevata è la mortalità.
Thank you.
Un lavoro estremamente importante all'interno della cura del trauma e soprattutto dei minori vittime di abuso e maltrattamento è il supporto alle figure genitoriali. Il caregivers può essere colei colui che insieme al minore ha vissuto la violenza, oppure può essere stato da bambino esso stessa vittima di trauma e quindi trasmettere tale esperienze agli stessi figli. In queste e altre condizioni si parla di trauma transgenerazionale. Con noi è la dottoressa Roberta Nocella, psicologa del centro, che ci aiuta a capire meglio cosa si intende per trauma transgenerazionale.
Trauma transgenerazionale significa che noi ereditiamo dai nostri genitori non solo l'assetto genetico, ma anche i traumi, le esperienze dolorose non risolte, i segreti di famiglia, i lutti non elaborati, le emozioni che sono rimaste bloccate e che si tramandano alle generazioni successive. Ed è il campo delle neuroscienze che mette proprio in evidenza questi aspetti, grazie alle ultime ricerche sull'epigenetica, ovvero lo studio dell'impatto delle esperienze ambientali sull'espressione genica. Noi oggi sappiamo che le conseguenze di una condizione ambientale possono essere ereditate e che i traumi rimangono registrati nei geni, andando a creare una vulnerabilità neurochimica e neurobiologica. Quindi lo sviluppo cerebrale è determinato da fattori genetici, che hanno un peso importante, ma soprattutto da fattori ambientali. Le esperienze infantili avverse possono modificare la struttura anatomica del cervello e la neurobiologia cerebrale. Pensiamo ad esempio al neonato, che è vulnerabile, completamente dipendente dalla figura di riferimento. È dalla figura di riferimento che dipende la sopravvivenza stessa del piccolo. Si tratta di una dipendenza fisica, ma anche e soprattutto psicologica ed emotiva. Se pensiamo ai primi mesi di vita del neonato, alle prime forme di interazione con la figura di riferimento, sappiamo che si tratta di scambi di tipo non verbale, scambi basati sul rispecchiamento, sulla ritmicità dell'interazione, sulla mimica facciale, sul contatto fisico, sulle risposte al pianto del bambino, cioè è l'adulto che funge da regolatore emotivo esterno. L'adulto è il termometro e lo specchio del bambino. Il neonato comunica il proprio malessere attraverso il pianto ed è proprio la capacità dell'adulto di interpretare i segnali del piccolo, di rispondere a questi segnali con prontezza, con coerenza, con prevedibilità. È questa capacità che permette di creare le basi per uno sviluppo ottimale. Ma cosa accade quando invece le richieste del bambino sollecitano nel caregiver risposte di allarme o riattivano vecchi traumi non risolti, non elaborati? Perché può accadere che chi si prende cura del bambino sia immerso nelle proprie paure, che si trovi in stati emotivi irrisolti, oppure può accadere che lo stesso genitore viva a sua volta una condizione di maltrattamento, o che presenti disturbi mentali o comportamenti legati all'uso di sostanze. Come saranno le risposte di quell'adulto alle richieste di accudimento del piccolo, al pianto del neonato? Saranno non solo incoerenti e imprevedibili, ma addirittura spaventose. Può accadere che il genitore, immerso nei propri vissuti risolti, risponda al piccolo con espressioni spaventanti, spaventate, e arrivi nei casi estremi a mettere in atto forme di maltrattamento e trascuratezza. Quindi l'accudimento di un figlio può riattivare nel caregiver le esperienze traumatiche della propria infanzia, esperienze che se non sono state elaborate, se non sono state risolte, come abbiamo visto, restano registrate nei geni, restano in nodi neuronali separati e frammentati. Oltre a questo, noi sappiamo che la cura di un bambino richiede ai genitori notevoli fatiche, un dispendio importante di energie, oltre che un cambiamento significativo nella vita della coppia. Diventa fondamentale quindi individuare precocemente i segnali di una genitorialità fragile, intercettare precocemente i fattori di rischio ambientali del bambino e del genitore, perché questo permette di mettere in atto interventi di prevenzione e di sostegno, permette di attivare una rete di supporto, così come è chiaramente indicato dalle linee guida regionali dell'Emilia-Romagna, linee guida sulla prevenzione del maltrattamento e dell'abuso nell'infanzia e nell'adolescenza. La presa in carico del minore vittima di maltrattamento è una presa in carico dell'intero nucleo familiare.
Quando smisi di parlare con mio padre, che era stato solo un ragazzo, lo era stato ormai, già stato e non più ragazzo. Quando smisi di parlargli, non lo era più, ed io smisi con tanti anni di ritardo a parlare con mio padre ragazzo, ma stavo smettendo di parlare con mio padre non più ragazzo, e così facendo, né lui né io capimmo bene perché. Un figlio aveva smesso di parlare improvvisamente al padre, senza annunciare un passato di fatti accaduti, ma così, da un momento all'altro, a distanza di tanti passati da quel passato lì, di quando io cominciavo ad essere me e mio padre era solo un ragazzo. Quando smise di parlare con mio padre oramai aveva dimenticato d'essere stato solo un ragazzo. E sapeva soltanto d'aver cresciuto un figlio, come lo cresce un padre quando è padre. E così non capì quando smise di parlargli come un ragazzo smette di parlare ad un altro ragazzo. Come io non capii che smettendo di parlargli stavo in realtà impedendomi di parlargli ed impedendomi di parlare di lui, di quando mio padre era solo un ragazzo, di quando mio padre non potevo dare una sola parola. Così facendo, restavo me. A 7 anni e lo tenevo ragazzo, a mio padre ragazzo, e continuavo a non dargli parola, come quando ero solo un figlio e lui un ragazzo. Quando smisi la parola a mio padre, io avevo, come ho ancora, 7 anni e lo tenevo, tenendoci muti, ancora come solo un ragazzo. Non gli smettevo la parola per vendicarmi dell'orrore con cui mio padre ragazzo mi aveva ammazzato. Ma gli smettevo la parola per tenerlo ancora come era stato, per averlo ancora com'era, quando per lui avevo soltanto amore. Questo podcast è stato realizzato nel 2023 per l'Ordine delle Professioni Infermieristiche della Provincia di Bologna. Per saperne di più, visita www.ordineinfermieribologna.it. Le poesie elette sono di Guido Celli, dai libri Era solo un ragazzo, Specchio sorella, Madre materno, editi dalla casa editrice Sensibili alle foglie. I testi, la voce e il montaggio sono di Flavia Tommasini.